Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.47 la linea dunque alla redazione di Controradio, un'apertura di giornale radio, il Da Vinci, si torna in classe ma gli studenti non ci stanno. Questa mattina gli studenti e le studentesse dello scientifico di via Marignolli a Firenze sono infatti rimasti fuori dai cancelli dopo aver indetto uno sciopero a seguito del crollo avvenuto venerdì scorso. Nell'ambito dei lavori di adeguamento sismico, due tramezzi a causa di fessurazioni si erano incrinati ed era scattato il piano di emergenza con l'evacuazione di circa 1000 persone tra studenti, docenti e personale scolastico. Un cantiere attivo anche in orario scolastico da 2 anni. Oggi avrò un incontro con i tecnici della città metropolitana, domani ci sarà un incontro con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per dare tutte le informazioni su quanto sta accadendo. Ha detto in esclusiva ai nostri microfoni la dirigente di Leonardo Da Vinci, Annalisa Savino, intervistata da Raffaele Palumbo.
Penso che la protesta degli studenti stia nella dialettica scolastica.
Alle 12.48 abbiamo dei problemi tecnici, vediamo se riusciamo a recuperare l'audio della dirigente del liceo scientifico Da Vinci. Savino, sentiamola.
Penso che la protesta degli studenti stia nella dialettica scolastica e i ragazzi si sentono poco sicuri dopo l'episodio di venerdì e quindi hanno optato per questa scelta di non entrare a scuola, chiedono di conoscere le cause, i motivi, insomma, del verificarsi dell'accaduto e noi le daremo. Domani ci sarà un consiglio d'istituto aperto anche a genitori, rappresentanti dei genitori e agli studenti, una delegazione di studenti. Più si conosce, più ci si aiuta a rassicurarci. Sicuramente l'evento di venerdì non era previsto, la scuola sta lavorando insieme comunque con la collaborazione degli enti predisposti, in primis città metropolitana, perché quello che si è verificato venerdì non si possa più verificare. Anche se non ci sono stati danni di tipo strutturale, per fortuna c'è il tema del cantiere aperto, il cantiere c'è da 2 anni, tra poco vedrò i tecnici della città metropolitana per confrontarmi con loro e avere appunto un confronto costruttivo per capire come l'esperienza di venerdì non si possa più ripetere, perché sarebbe veramente un problema questo.
Parte il contributo per il sostegno all'affitto del Comune di Firenze, in campo 3 milioni e mezzo di euro, investimento maggiore di 500 mila euro rispetto all'anno scorso. Risorse per finanziare il contributo affitto sono in parte comunali 1,8, in parte regionali 283 mila e del PON Metro per 1,4 milioni. I requisiti particolari anche sul nostro sito controradio.it, ma domattina avremo un focus in diretta proprio con l'assessore alla casa del Comune di Firenze, Nicola Paoleso. È iniziata da pochi minuti invece al Palazzo Comunale di Sesto Fiorentino una conferenza stampa dei sindaci soci dell'azienda Qualità e Servizi per importanti aggiornamenti sui casi di salmonellosi che hanno coinvolto le mense di alcuni dei comuni serviti dalla società. Oltre al sindaco di Sesto Falchi interverranno anche quello di Campi Tagliaferri, di Calenzano Carovani, di Signa Fossi e poi il sindaco di Carmignano Prestanti e Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Si attendono i dati sanitari dell'ASL finora mancati all'appello, se non in una sintesi parziale dell'assessore Bezzini che non ha soddisfatto le centinaia di famiglie coinvolte. La cronaca di quanto avvenuto dalla collega di pianonotizie.it, Elena Andreini.
Il caso è scoppiato praticamente un po' più di un mese fa. E davvero, come hai detto te, un po' casualmente, un po' così, qualche caso soprattutto Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, sembrava dove ci fossero questi problemi e in alcune scuole. Poi dopo si è scoperto che i casi di salmonella erano molti di più ed erano stati i bambini coinvolti molti e portati non solo al Meyer ma anche in altre strutture ospedaliere. Alcuni neppure ci sono arrivati perché per fortuna si sono ripresi subito e così via. E cosa è successo? A quel punto è stata fatta un po' una sorta di CSI, nel senso di ricerca di quello che è, di quello che erano le cause, e da lì è nato il polverone. Chi diceva pomodorini, chi diceva le verdure, chi un piatto della mensa del 24 di settembre scorso, chi invece diceva no, i casi sono già avvenuti, erano già presenti nel 2 giorni precedenti.
Ha dato un po' l'impressione e la percezione di una situazione fuori controllo, e questo ha preoccupato ulteriormente le famiglie, immagino.
Ha preoccupato le famiglie, che hanno chiesto, si sono proprio riunite in un comitato, stanno pensando di dare il via ad azioni legali.
La presentazione dell'annuario dei dati ambientali della Toscana 2024, raccolti da ARPAT al centro di una mattinata di lavori presso la sede della regione, un vero e proprio termometro per misurare lo stato di salute ambientale della Toscana, i particolari in diretta da Domenico Guarino.
Sì, un quadro a luci e ombre, come si dice proverbialmente in questi casi. Vediamo un po' nel dettaglio. Per quanto riguarda la questione dei fiumi, abbiamo un 21,4% per 15 fiumi che raggiunge lo stato ecologico buono, 42,9% 30 fiumi classe sufficiente, 14,3% qualità scarsa, il 4,3% invece ha una qualità scarsa o cattiva. Per quello che riguarda i laghi invece la situazione è molto buona. Generalmente ci sono delle preoccupazioni per quello che riguarda le falde, dove ad esempio un quarto dei corpi idrici ancora è in stato scarso, ma il mare invece va molto bene, con il 95,3% delle aree che sono in classe eccellente, come sappiamo anche dalle classificazioni di Legambiente, le bandiere blu eccetera eccetera. Per quello che riguarda le acque, ho fatto un piccolo inciso che concerne il regime della piovosità, che è completamente cambiata negli ultimi anni, quindi a differenza degli anni scorsi non piove più in maniera regolare, ma piove in maniera concentrata, spesso in pochi giorni, e questo ovviamente, o settimane, questo ovviamente determina un comportamento delle acque diverse, soprattutto per quello che concerne le acque di superficie, ovvero i fiumi e le acque sottostanti, cioè le acque di falda, che non riescono, diciamo, a smaltire nel passaggio tra fase di piena e fase di secca gli inquinanti che si sono andati sedimentando magari anche nel corso degli anni, mentre prima c'era un lavamento continuo, costante, quindi con anche delle concentrazioni minori. Oggi questo è tutto più difficile. Vediamo la qualità dell'aria. Qualità dell'aria, allora, per quanto riguarda gli inquinamenti critici, cioè PM oppure biossido d'azoto, ozono, le PM sono in miglioramento, biossido di azoto buono ovunque tranne che a Firenze, che è ancora in procedura di infrazione, e altrettanto invece critica la situazione dell'ozono, dove il valore obiettivo per la protezione della salute e la popolazione nel 40% delle stazioni a rete regionale invece non viene rispettato. Un ultimo passaggio per quello che riguarda l'inquinamento acustico ed elettromagnetico. L'inquinamento acustico per i controlli è stato non conforme, quindi i controlli hanno rilevato le criticità nel 56% dei casi. Complicata invece la vicenda dell'elettromagnetismo, che va visto in maniera molto puntuale dove sono le criticità. Naturalmente ne parleremo nel corso della newsline serale, quando vi faremo sentire anche la voce del direttore dell'ARPAT, il professor Rubellini. A te la linea.
Tornano gli acchiappa a fantasmi fiorentini del regista e sceneggiatore Renato Di Marcantonio, progetto di cinema sociale qui alla sua seconda tappa. Il primo capitolo si è legato ad una raccolta fondi ancora attiva in favore dell'associazione Girotondo per Sempre, impegnata nell'acquisto di uno strumento medico per i bambini ricoverati ad oncologia al Maier. Prossima proiezione della prima parte della saga sarà il 31 ottobre presso il castello infestato di sorci ad Anghiari. Sentiamo il regista Renato Di Marcantonio, intervistato da Sandra Salvato.
Abbiamo finito di fare la scrittura del secondo film, Assault on Friends 2. Dobbiamo ancora identificare quale progetto benefico affiancheremo. Ce ne sono diversi e valuteremo con il tempo, ancora è presto. E abbiamo stimato circa 1 ora e 40 di film, mentre il primo, come sappiamo, è 1 ora e 15. E avremo quindi la conclusione di questa storia, che è partita con il primo capitolo e finisce un po' così, diciamo insoluta nel primo. Storia che si evolverà sempre sul misticismo fiorentino, ecco. E una storia completamente diversa, ma molto molto più apocalittica.
Quali luoghi avete toccato della città?
Sicuramente abbiamo lavorato sul centro storico, quindi sul centro di Firenze.
Qual è il messaggio di questa operazione cinematografica?
È un messaggio che continua. Come abbiamo detto ormai 3 anni fa, realizzare un fan film a scopo benefico era il sogno che avevamo nel cassetto da tanto tempo. Quindi abbiamo capito che il cinema sociale può, perché così l'abbiamo definito, si può affiancare a un qualcosa di veramente importante per dare una mano, in maniera proprio concreta. Ecco il perché abbiamo sposato poi il progetto Girotondo per sempre, no? E l'acquisto della macchina medicale. E visti i risultati che stiamo portando per Girotondo, abbiamo pensato che anche il prossimo capitolo può essere un altro strumento molto importante.
Quando potremo vedere il film?
Questa è una bella domanda, ne abbiamo chiesto in tanti e ancora non abbiamo una risposta precisa. Quindi speriamo di iniziare le riprese il prossimo anno. L'obiettivo è questo, il sogno è questo, dipenderà molto dalle donazioni che arriveranno per realizzarlo, questo film.
Il progetto di educazione alla lettura più longevo della Toscana, ovvero Libernauta, arriva alla sua 24esima edizione. Oggi la presentazione in Palazzo Vecchio. Le anticipazioni particolari da Viola Giacalone. Viola, te la linea.
Sì, Chiara, 24 anni di Libernauta, durante i quali hanno partecipato circa 18.000 ragazzi, compresi tra una fascia d'età tra i 14 e i 19, e ogni anno sono coinvolte più di 30 scuole secondarie di secondo grado, oltre 40 biblioteche dell'area metropolitana e del Mugello, e ovviamente anche altri centri diurni fiorentini per cercare di raggiungere e di intercettare non solo i ragazzi che sono già inseriti in contesti strutturati come la scuola, ma anche ragazzi in situazioni di fragilità. Spiego meglio come funziona il progetto. Come ogni anno, un comitato scientifico composto da rappresentanti attivi nella promozione della lettura, come giornalisti, docenti, bibliotecari, insegnanti, blogger, hanno scelto 15 libri, chiamati i Magnifici 15. Sono tutti libri quest'anno usciti molto di recente, che parlano di contemporaneità, che a quanto pare è una cosa a cui i ragazzi tengono molto, gli piace leggere di cose contemporanee, e i ragazzi dovranno scegliere 2 di questi libri, cioè 2 libri tra questi 15, e recensirli. Si potrà anche recensire eventualmente un libro in più, e i libri non potranno essere recensiti utilizzando non solo il formato testuale, ma anche altri linguaggi narrativi come video, fumetti e podcast. Per partecipare al concorso bisogna recarsi in una biblioteca della città metropolitana aderente all'iniziativa, chiedere il kit e poi iscriversi a partire dal 30 ottobre. Si può partecipare singolarmente ma anche in gruppo, e poi ovviamente ci sono premi diversi a seconda che si sia partecipati, che si abbia partecipato da soli o in gruppo. Quindi verrà pubblicata la migliore recensione sulla rivista Liber per chi ha partecipato da solo, e i vincitori della sezione gruppi avranno la possibilità di partecipare al festival Mare di Libri. Ti restituisco la linea, grazie.
Altre 2 notizie in chiusura di Giornale Radio. L'associazione Tartarughe Lente stamani ha riaperto la Casina dei Ricordi a Viareggio, luogo della memoria della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, che da qualche tempo è nella mira di atti di vandalismo. La riapertura è stata fatta anche con la visita dei bambini della scuola elementare Rambruschini e di altre scuole della Versilia. Tante associazioni di volontari, il vice sindaco Alberici, e per l'associazione dei familiari delle vittime Il Mondo Che Vorrei, la presidente Daniele Rombi e Claudio Menichetti. Per la prima volta il testo di Autodifesa di Caino di Andrea Camilleri sarà rappresentato in teatro, come avrebbe voluto fare il suo autore alle Terme di Caracalla nel 2015, che però morì 2 giorni prima. L'Istituto del Dramma Popolare di San Miniato ha annunciato che nel luglio 2025 questo lavoro dello scrittore siciliano, testo mai rappresentato, sarà il dramma scelto per la prossima edizione della manifestazione toscana. In chiusura il meteo per le prossime ore: nel pomeriggio sereno, poco nuvoloso, con possibilità di isolati e brevi rovesci in Appennino, venti deboli di scirocco, mari mossi, temperature stazionarie. Sono le 13 passate da 2 minuti. Dopo il City Lights, oggi arriva Pierluigi Megahertz. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.